Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, un saluto a Roberto Bellino in console, Eva Rohrmann e Luciana Fantini sono in regia. Abbiamo aperto con le ormai famose note del violoncellista Rostropovich che suonava l'8 novembre del 1989 a Berlino proprio per celebrare la caduta del muro. Ma oggi non andiamo a Berlino per ricordare questo avvenimento storico che in questi giorni è stato in primo piano su tutta la stampa internazionale. Andiamo a Bruxelles, perché a Bruxelles, proprio sede della Commissione europea, del Consiglio dell'Unione europea e della Presidenza europea, oggi si sta svolgendo al Parlamento europeo un'iniziativa davvero particolare, curiosa e davvero significativa per celebrare questo anniversario. 89 ragazzi da tutti e 27 i paesi dell'Unione europea, tutti nati il 9 novembre del 1989, 20 anni fa, il giorno della caduta del muro di Berlino, hanno invaso i corridoi del Parlamento. Hanno 20 anni e non conoscono l'Europa divisa dalle 10:30 del mattino fino alle 11:30 hanno parlato di che cosa significa l'Europa per me con il presidente del Parlamento Buzek e i vicepresidenti del Parlamento, e hanno anche assistito a un documentario che ha ricostruito quelle storiche ore del 9 novembre 1989. Noi siamo collegati con Bruxelles con la nostra inviata Fausta Speranza, che saluto e ringrazio. Buongiorno Fausta, ben trovata.
Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Sì, tu hai raccontato l'essenza di questo appuntamento della mattina. Io potrei aggiungere tanti visi che in qualche modo si assomigliano, perché l'Europa etnicamente, insomma, non è così differente, i tratti somatici, però si distingue il ragazzo che viene dall'est, il ragazzo che viene dai paesi del nord Europa o dai paesi più mediterranei. C'è anche, come dire, un'immagine da regalarvi qui da Bruxelles. Il significato lo accennavi tu, questi ragazzi non hanno vissuto il muro, non lo hanno visto cadere, però sono la prima generazione nata senza quella rappresentazione tangibile, questo era il muro della divisione tra libertà e ideologia.
Ragazzi che hanno assistito, come dicevamo poco fa, a un documentario. Noi possiamo, visto che ci hai inviato il sonoro, ascoltarne qualche secondo, sonoro registrato in sala mentre questi giovani di tutta Europa assistevano a queste immagini che ricostruivano la caduta del muro. Sentiremo delle voci storiche, tra cui quella di Giovanni Paolo II. Ascoltiamone insieme qualche secondo. In the world of freedom, the proud is close to you. Ich bin ein Berliner.
Venir de l'Europe centrale et qui connaît les aspirations des peuples slaves, c'est d'autres poumons de notre même patrie européenne.
E questi dunque erano alcuni momenti di questo documentario proiettato oggi a Bruxelles. Fausta, 89 ragazzi nati il 9 novembre dell'89 hanno potuto rivivere attraverso queste immagini dei fatti che loro ovviamente non hanno potuto vedere di persona.
Esatto, si è trattato di un filmato che partiva dal 1953 con alcune immagini della presenza dei sovietici a Berlino, poi un'immagine anche da Budapest della stessa presenza dei sovietici e poi discorsi storici che veramente sono passati alla storia, come quello di John Fitzgerald Kennedy al muro nel 1963 o Giovanni Paolo II nel 1988, poi anche le parole di Reagan nel 1987. Sappiamo che Reagan e la Thatcher erano erano proprio i simboli del liberismo. E poi però possiamo anche commentare che non tutte le attese di quel momento poi sono state soddisfatte, un certo liberismo eccessivo ci ha portato anche a questa crisi economica, questo è un discorso che possiamo fare dopo. Poi c'era un'immagine bellissima della catena umana che hanno fatto nei paesi baltici per chiedere la libertà. E poi le immagini del 1989 della notte della caduta del muro. Poi c'erano anche immagini delle dimostrazioni successive in Bulgaria, perché chiaramente, come è stato ricostruito nella celebrazione del 9 a Berlino, questo domino in cui un pezzo di muro cadeva collegandosi ad altri pezzi di mura, quindi proprio con l'effetto domino, no? Voleva significare proprio questo, perché la caduta in sé del muro di Berlino poi ha scatenato tutto un effetto di conseguenza in tutta la zona dell'est europeo. E poi c'erano immagini del 2004-2007, quindi storia recentissima ma molto significativa anche in relazione proprio all'89, ossia l'ingresso di 10 paesi europei, tra cui la Polonia, tra cui i paesi baltici, e poi nel 2007 altri due paesi, Bulgaria e Romania, quindi paesi che hanno vissuto l'est dell'Europa con tutta la storia che conosciamo. E poi chiudevano il filmato le immagini dell'elezione dell'ex premier polacco Buzek, e qui siamo nel 2009, poche settimane fa, alla presidenza del Parlamento europeo, quindi un esponente della politica di un paese dell'est che è diventato presidente di tutto il Parlamento europeo, quindi insomma un arco di storia che ha tracciato tantissimo, e soltanto in pochi anni. Questo filmato partiva dal 53 e noi adesso facciamo riferimento all'89, insomma è un arco di tempo in cui tantissime cose sono successe e tante di queste positive.
E la particolarità di questa cerimonia, Fausta, che tu ci stai raccontando da Bruxelles, è che ovviamente essendoci 89 ragazzi da tutti i paesi dell'Unione Europea, ovviamente ci sono prospettive diverse alle quali si guarda all'anniversario della caduta del muro di Berlino. Ad esempio c'è una prospettiva come quella di un ragazzo cipriota che tu hai intervistato, di una persona che vive in un'isola, in un paese dove c'è una forte divisione tra due parti, c'è una situazione in qualche modo simile a quella, abbiamo perso la linea con Fausta, speriamo di recuperarla quanto prima. Dicevamo, avete capito voi il discorso che stavo facendo?
Sento.
Mi senti?
Adesso ti sento, sì.
Benissimo, allora abbiamo, grazie ai prodigi della nostra regia, perché abbiamo qualche difficoltà a collegarci con Bruxelles, forse anche questo sintomo di un'Europa che fatica, no, a trovare in qualche modo la sua unione. Scusate se scherziamo, ma cerchiamo di, come dire, di recuperare il tempo perduto. Dicevo, Fausta, tu hai sentito questi ragazzi che hanno assistito a queste immagini della caduta del muro, hanno rivissuto questo avvenimento che loro non hanno vissuto perché sono nati 20 anni fa, e ognuno vive questo fatto dalla sua prospettiva. Un ragazzo di Cipro che tu hai intervistato, e sentiremo tra poco la sua voce, raccontava come nella sua isola, nel suo paese, ci sia una divisione, come lui veda questo avvenimento berlinese di 20 anni fa come un avvenimento che dovrebbe in qualche modo smuovere anche i governanti delle due parti di Cipro, non è vero?
Sì, esattamente così, a Nicosia, e ormai dal 2004 Cipro fa parte dell'Unione Europea, quindi possiamo dire che nel cuore dell'Europa c'è ancora un muro, ed è il muro appunto eretto a Nicosia nel 1974, non in tutti i punti è un muro, ma insomma comunque è una delimitazione, e divide Cipro del nord da Cipro del sud. Al sud c'è la Cipro greca e al nord ci sono invece gli occupanti turchi, ed è uno dei nodi forti che l'Europa sta affrontando in questi anni, in questi mesi, proprio per risolvere una situazione che appunto va avanti dal 1974.
Allora sentiamo questo ragazzo cipriota nato 20 anni fa, proprio anche lui il 9 novembre dell'89.
We are in the 21st century and we are still separated. I was born in 1989 and as long as I remember it's separated. I believe that now we are in Europe, we must find a solution similar that
È interessante, Fausta, che questo ragazzo ti abbia detto, no? Ora che noi siamo in Europa dobbiamo trovare anche noi una soluzione come quella che fu trovata 20 anni fa a Berlino, come se il fatto di stare nell'Unione Europea in qualche modo come dire, autorizzi a avere delle richieste per quanto riguarda la libertà, l'unità.
Esatto, lui ha detto proprio: io sono nato nell'89 e dunque il muro nella mia città, nel mio paese, già c'era, io mi sono abituato, diciamo, a questa idea drammatica, ma comunque una realtà che faceva parte di tutto il mio territorio, della mia realtà, e però con l'ingresso dell'Unione Europea lì già è successo qualcosa dentro di me, perché ho cominciato a sperare che questo significasse davvero una svolta per il suo paese.
Ecco, quindi in qualche modo una visione positiva dell'Unione Europea. E tu hai intervistato anche una nostra conterranea, un'italiana, appunto anche lei nata il 9 novembre dell'89, che oltre a esprimere la sua emozione per ritrovarsi assieme a tanti coetanei di tutta Europa, però poi ti ha detto anche qualcosa per quanto riguarda la difficoltà legislativa che ha l'Europa in questo momento. Sentiamo qualche secondo di quest'altra intervista.
È bellissimo trovarsi qua con gente di ogni stato del mondo, un'esperienza nuova, un'occasione.
Senti, questi non sono gli stati del mondo però, questi sono soltanto i ragazzi di paesi europei, dei 27.
Sì. Ed è bello pure così, ritrovarsi tutti qua, anche se con la lingua un po' difficile esprimersi. Però è un'occasione nuova, si fa amicizia, si imparano cose diverse, è una cosa buona.
Pensi che questa Europa può essere un partner, un personaggio importante, un protagonista sul piano mondiale? Che cosa chiedi tu all'Europa? Per esempio, tutti i difetti, diciamo così, della società italiana, non pensi che in Europa, in tutta questa unità nella differenza, possa esserci un miglioramento?
Vabbè, questo è vero. L'Europa ne ha tanti di difetti, a partire da, secondo me, dal punto di vista pure governativo, c'ha molte cose che ha ancora da migliorare, però.
E come sappiamo, in Italia si guarda anche in modo critico al modo di governare dell'Unione Europea. Fausta, questa ragazza italiana in qualche modo esprimeva queste perplessità.
Sì, lasciami dire che credo che sia figlia proprio di una mentalità che purtroppo i nostri politici in tutti questi anni hanno molto cavalcato, ossia quella di tutto ciò che non va in Italia si attribuisce poi al ruolo dell'Europa, no? E addirittura a volte vengono rovesciate anche cose positive. Lo abbiamo visto in questi ultimi mesi con la gravissima crisi economica che ha colpito tutto il mondo, e l'euro ha retto molto bene, ha salvato le economie dei vari paesi europei, però fino all'altro ieri dicevamo che purtroppo l'euro ci aveva portato il rialzo dei prezzi, mentre è una responsabilità tutta dei singoli stati quella di calmierare i prezzi e di non farli alzare troppo, e invece questo appunto in Italia, in Grecia, in altri paesi non c'è stato, e dunque anche lì, ecco, ho fatto un esempio di come quando qualche cosa non va si dà la responsabilità all'Europa. L'altra considerazione che volevo fare, Fabio, ascoltando questa ragazza, è, a parte qualche limite, diciamo così, in geografia tra mondo ed Europa, però forse potremmo dire che più che limite in geografia è un po' l'atteggiamento eurocentrico, no? Quello di vedere l'Europa come un po' al centro del mondo, e invece non è così, però proprio perché non è così, l'Europa dovrebbe essere uno dei protagonisti, ma più forte proprio per esserci in questa competizione mondiale. E l'altra cosa che vorrei commentare, tristemente diciamo così, però può essere un incoraggiamento per tanti giovani, quella della lingua. La ragazza ha fatto riferimento al problema di parlarsi. Ecco, dobbiamo dire, Fabio, che era molto facile la comunicazione, perché l'inglese nei paesi dell'Europa dell'Est, ma anche nei paesi baltici, è assolutamente studiato molto bene a livello scolastico. Meno succede purtroppo nella nostra Italia, e ahimè non è un caso che questa e gli altri ragazzi italiani si siano trovati in difficoltà. Studiamo più l'inglese per essere in contatto non soltanto con l'Europa, ma per essere cittadini del mondo. Ecco, lanciamo questo.
È un bello appello, sì, non vogliamo essere severi, che vogliamo bacchettare i ragazzi italiani che non sanno bene l'inglese, però sicuramente trovarsi in un'occasione come questa a Bruxelles con tanti coetanei di tutto il mondo è un'occasione da sfruttare per conoscere, anche per come dire, incrementare anche le proprie capacità professionali. Per studiare all'estero bisogna conoscere l'inglese. Proprio del fatto che l'Unione Europea permette ai paesi che ne fanno parte un maggiore spostamento anche dei giovani, no? Per migliorare le proprie capacità professionali, le proprie conoscenze. Di questo ti ha parlato invece un ragazzo rumeno che ovviamente ha sottolineato come per lui la caduta del muro di Berlino allora fu un segno importante, vivendo in un paese anch'esso sottoposto a un regime comunista, vedere che i regimi di questo tipo non erano più sostenibili era sicuramente un segno di speranza. Ascoltiamolo e poi lo commentiamo insieme.
Europe means to me the opportunity to have all possibility to improve my skills and to study abroad from Romania, because Romania was a republic socialist until 89. So from 2007, when Romania have become a part of European Union, we have the possibility to develop our internal organizations, let's say, and another part of economics.
Dunque l'Unione Europea vista come opportunità per sviluppare l'organizzazione interna di un paese, in questo caso la Romania, ma anche opportunità di viaggiare, di studiare per i giovani. Questo ti ha detto questo giovane rumeno ventenne, anche lui nato l'8 novembre dell'89.
Esattamente, Fabio.
Il 9 novembre, scusa, continuo a sbagliare, il 9 novembre dell'89, perdona.
Il 9 novembre dell'89, però forse possiamo soffermarci su questo lapsus, Fabio, perché in molti hanno sottolineato in questi giorni che sì, l'attraversamento del famoso ponte del muro è avvenuto la notte del 9 novembre, però c'è stato un avvenimento storico il 9 ottobre a Lipsia, quindi sempre in Germania, dove tantissime persone si erano riunite nella chiesa della cittadina, che già raccoglieva da mesi persone che pregavano insieme proprio per un'Europa diversa, e quell'avvenimento lì è stato estremamente significativo. Si erano mobilitate tutte le forze di polizia, però non sono poi potuto intervenire perché era una manifestazione assolutamente pacifica che ha spiazzato tutte le forze di polizia presenti. Sicuramente è un dato storico da ricordare prima del 9 novembre, e quindi forse il tuo lapsus ci è servito a questo, Fabio.
Troppo
però
buona, sì.
Volevo soffermarmi sulle parole di questo ragazzo, perché lui dice proprio: io sono nato in un paese figlio del comunismo, e allude ad una chiusura assurda. Lui dice proprio, ripete la parola apertura, che significa appunto che prima di un'apertura c'è una chiusura, e ripete questo concetto: io sono nato in una repubblica socialista, io ho conosciuto la chiusura proprio nei confronti del mondo, della realtà, diciamolo proprio del concetto di libertà fisico e anche mentale, quello di poter pensare di tutto e non soltanto nelle categorie che il comunismo accettava. E infatti lui non nomina per niente il 9 novembre, ma nomina invece il 2007, l'anno in cui la Romania è entrata a far parte dell'Europa, e anche lui attribuisce a questa data grandi speranze.
Allora, abbiamo perso per un attimo Fausta, mi senti ancora?
No. Fabio, io ti sento,
Sì. No,
perfetto.
No, sono io che ogni tanto sono preso da momenti di scetticismo, invece ti sento benissimo. Adesso, no. Allora, siamo collegati con Bruxelles, con Fausta Speranza. Ricordiamo, a Bruxelles oggi cerimonia, giornata particolare per ricordare la caduta del muro. 89 ragazzi nati 9 novembre 89 incontrano il presidente del Parlamento europeo e poi riflettono insieme proprio su quel fatto che loro non hanno potuto vivere direttamente. 20 anni fa la caduta del muro. Sentiamo un'ultima testimonianza per quanto riguarda i giovani, quella di una ragazza irlandese. Ascoltiamola insieme.
It's a very good opportunity. It's interesting, you know. I've never been to Belgium before, and it's good to see so many other European people, you know, in the world. So different, but we also get to get involved in this one thing, you know.
And what do you think about your date of birth date?
Interesting. I suppose at least two interesting things happened that day. I'm born in the wall comes down. No, so
due cose importanti sono successe quel giorno. Io sono nata e poi insomma è successo quello che è successo a Berlino. E tra l'altro, Fausta, mi sembra che con questa iniziativa si conferma che il Parlamento europeo, le istituzioni europee vogliono investire molto sui giovani cittadini europei.
Ah, senz'altro, questo è stato ripetuto dal presidente Buzek nell'incontro con i giovani, ha ripetutamente detto: il futuro siete voi e dunque noi dobbiamo pensare a voi, ma anche voi dovete pensare a noi, ne dovete sapere di più di Europa per essere più incisivi in Europa, per chiederci anche come volete costruirlo il vostro futuro. A proposito di questa ragazza, Fabio, volevo soffermarmi su un'espressione che lei usa. Parla di responsabilità insieme, cioè dice: è bello ritrovarsi qui, è bello conoscere queste persone, non sono mai stata in Belgio, non ho mai certo incontrato così tante persone dell'Europa tutte insieme, e poi dice: dobbiamo pensare a che responsabilità abbiamo insieme. Ecco, direi veramente un bel concetto, specialmente da parte di giovani. E di responsabilità vorrei che parlassimo, Fabio, perché il rischio di nuove ideologie è sempre in agguato, no? In Europa come nel mondo, e prima anche dicevamo che ci sono state delle speranze disattese, il liberalismo eccessivo, poi abbiamo avuto sì il crollo del muro e dunque la fine della guerra fredda, ma anche una fase di unilateralismo nel mondo che non ci è piaciuta, che ha portato guerre, ha portato il concetto di esportazione della democrazia contro cui tanto si è speso Giovanni Paolo II per evitare le guerre, intendo, e poi anche una sorta di neocolonialismo in Africa, quindi ancora c'è da costruire. Però a proposito delle ideologie, proprio oggi, Fabio, qui al Parlamento europeo, in un modo diciamo un po' così pensato all'improvviso, alcuni parlamentari hanno presentato una petizione molto significativa, ripeto, in tema di ideologie, ossia una petizione a difesa del crocifisso, diciamo così, o meglio, contro la sentenza che c'è stata la settimana scorsa della Corte europea dei diritti umani, che fa capo, ribadiamolo, al Consiglio d'Europa, che è un organismo diverso dall'Unione Europea. È un organismo di 47 paesi che vuole soprattutto stare insieme per tutelare i diritti umani, però poi insomma è discutibile se quello sia il modo con questa sentenza di tutelare i diritti umani, ma insomma quello è l'obiettivo, mentre l'Unione Europea è una costruzione a 27, una integrazione di popoli, di economie, di territori che vogliono costruire un progetto comunitario, quindi è un'altra cosa. Ne vogliamo parlare di questo, Fabio?
Allora sì, ne parliamo tra poco, perché tu hai anticipato il prossimo argomento. Intanto dobbiamo fermarci un attimo, noi per il momento ci fermiamo qui. Tema della nostra trasmissione, proprio questa cerimonia dell'anniversario della caduta del muro di Berlino, che si è svolta oggi al Parlamento europeo con 89 ragazzi da tutti e 27 i paesi UE, nati tutti il 9 novembre del 1989. Ringraziamo la nostra inviata a Bruxelles, Fausta Speranza. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto. Tra poco, dopo i titoli del TG1, la seconda parte di questa diretta, affronteremo quest'altro tema che Fausta già ci anticipava anche con alcune interviste. Ma ora, grazie a Roberto Bellino in console, sentiamo i titoli del TG1 delle 13.30 di oggi.
Giustizia, verrà presentato al Senato il DDL per processi più rapidi, riforma della finanziaria, governo battuto due volte alla Camera. Ischia, una discarica abusiva tra le cause della frana, squadre di soccorso controllano scuole e aree a rischio. Omicidio colposo, a Parma si indaga sulla morte di un detenuto deceduto 20 ore dopo l'arresto, la madre, voglio giustizia. Nessuna fede giustifica stragi come questa. Obama rende omaggio ai 13 militari uccisi nella base militare di Fort Hood. Tragedia nel calcio tedesco. Il portiere della nazionale Henke si è ucciso gettandosi sotto un treno. Incerti i motivi del gesto. Influenza A, un microchip per monitorare il contagio. L'esperimento in prima mondiale all'ospedale Bambino Gesù di Roma. Buongiorno dal TG1. In primo piano la riforma della giustizia. Nelle prossime ore verrà presentato al Senato un disegno di legge di iniziativa parlamentare che garantirà processi più rapidi, ma non la prescrizione breve. Si tratta di una riforma che avvantaggerà tutti i cittadini, ha spiegato il sottosegretario Paolo Bonaiuti. Ieri il vertice fra Berlusconi e Fini. Il tema al centro del confronto fra maggioranza e opposizione. Sentiamo allora Bruno Luverà.
E questa era l'apertura del TG1 delle 13.30 di oggi. Come sempre l'abbiamo ascoltata qui sulla Radio Vaticana in diretta, tanto per darvi un'idea delle notizie più importanti in Italia e nel mondo in questo momento. Ma la nostra informazione. Il radiogiornale della Radio Vaticana arriva alle ore 14, 30 minuti di notizie dal Vaticano e dal mondo. Riprendiamo ora la nostra diretta di oggi, questo è il nostro programma quotidiano Al di là della notizia, e oggi siamo a Bruxelles con la nostra inviata Fausta Speranza, che sta seguendo, anzi per dire meglio, ha seguito una cerimonia particolare che c'è stata al Parlamento europeo proprio in occasione dell'anniversario della caduta del muro di Berlino, con tanti giovani dall'Unione europea, tutti nati proprio quel giorno, il 9 novembre dell'89, che hanno in qualche modo celebrato il significato di questo avvenimento proprio per l'Unione europea. Ma Fausta, che è ancora in linea con noi, ci stava raccontando anche un'altra cosa. Ci sei, Fausta?
Senz'altro, Fabio, sono qui, sì. Ecco, questa mattinata c'è stato il dibattito con i giovani, molto bello. All'inizio alcuni non volevano prendere la parola, un po' intimiditi, però poi dopo il presidente Buzek è stato anche molto cordiale nel metterli a loro agio. E dicevamo però che questa mattina è stata anche scelta da alcuni parlamentari europei, soprattutto italiani, o meglio, io vi cito gli italiani, ma ce n'erano anche altri, che hanno presentato una petizione, una lettera al Presidente del Parlamento europeo perché a sua volta scriva al Presidente della Corte europea dei diritti umani di Strasburgo. Dicevamo, nei giorni scorsi c'è stata questa sentenza della Corte europea dei diritti umani di Strasburgo che fa capo al Consiglio d'Europa, un organismo di 47 paesi del tutto distinto dall'Unione europea, un organismo che si occupa di diritti umani e che ha ritenuto di dover accogliere con una sentenza che però ancora non è definitiva il presunto diritto di una cittadina a non avere il crocifisso nell'aula per i propri figli. Ecco, l'Unione europea ha preso le distanze da questa sentenza, che poi è una sentenza di magistrato, e le varie istituzioni si sono espresse contro, lo hanno già fatto in questi giorni. Oggi arriva questa petizione, vorrei leggervene almeno due frasi. Se l'Europa con una sentenza del potere giudiziario elimina dalle scuole il crocifisso, immagine dell'uomo Dio in cui credono milioni di cittadini, il nostro essere europei riceve un colpo mortale. Dunque, Fabio, senti una frase molto chiara, no? A parte il fatto che la petizione si intitola "Il crocifisso va rispettato", quindi è molto chiara, non è molto lunga, ma chiara. Un'altra frase è: non possiamo accettare come cittadini europei che l'Unione mortifichi ed annulli le differenze. Ecco, questo è un concetto molto chiave, perché nella sentenza si legge un'espressione un po' inquietante, cioè il pluralismo, pluralism neutrality è in inglese, diciamo che si dovrebbe tradurre con neutralità del pluralismo, pluralismo neutrale. Ecco, quindi che significa? Significa un insieme di neutralità che si mettono insieme, non è proprio quello che si vuole. Pluralismo dovrebbe essere un insieme di identità, di qualcosa che esiste con la propria identità, e visto che lo slogan dell'Unione Europea è un uniti nella diversità, ecco, direi proprio che non ci siamo con la sentenza, cioè la differenza, nelle differenze ci sono anche gli aspetti culturali e religiosi, per non parlare del fatto che comunque il cristianesimo è alla base di tutta la cultura europea. Ancora nella petizione si legge: la nostra differenza va convintamente salvaguardata e l'iconografia che tradizionalmente esprime i nostri valori va assolutamente rispettata. Ecco, poco fa parlavo con un parlamentare britannico, ci ho potuto parlare soltanto al volo un istante senza poter registrare nulla, però lui mi diceva: io sono non credente, però non ho nessun problema a riconoscere che il cristianesimo ci ha insegnato proprio il concetto di dignità dell'uomo, che la dignità dell'uomo viene proprio dal fatto che il cristianesimo ribadisce che ogni uomo è a immagine di Dio. E poi ha aggiunto anche: se io dico a qualcuno ti ringrazio per quello che hai fatto per me, lo voglio ringraziare veramente tanto, gli dico sei un fratello, e anche questo viene dall'idea che siamo tutti figli di Dio e dunque fratelli tra noi. Ecco, sentire ribadire tutto ciò all'interno del Parlamento con una petizione precisa che ha messo nero su bianco una posizione contro quella sentenza, in effetti è qualcosa di significativo.
Dunque questa petizione popolare, questa dichiarazione che arriva dal Parlamento europeo a proposito della sentenza della Corte europea dei diritti umani, la sentenza sul crocifisso, è una iniziativa che ovviamente vede impegnati anche alcuni deputati del Parlamento Europeo italiani. Tu, Fausta, hai intervistato l'onorevole Cristiana Muscardini del PDL, gruppo del Partito Popolare Europeo. L'ascoltiamo in questa intervista.
Sì, volevo dire, Fabio,
che in Italia...
Scusa un attimo, ti diamo la parola. Ovviamente io ho dato cenno perché partisse l'intervista, però dimmi pure quello che vuoi dire prima di ascoltarla.
Scusatemi, volevo citare gli altri protagonisti di questa iniziativa, sono Sergio Silvestri, Mario Mauro, Davide Sassoli, Gianni Pittella, perché hanno presentato l'iniziativa con l'onorevole Muscardini e dunque volevo citarli. Ce ne sono altri stranieri, ma i loro nomi non li conosco.
E tra l'altro, mentre parlavamo, abbiamo ascoltato i titoli del TG1, c'era proprio un servizio in cui si vedevano intervistati a Bruxelles proprio gli eurodeputati che tu stavi descrivendo. Adesso possiamo ascoltare quello che ti ha detto l'onorevole Cristiana Muscardini.
C'è da segnalare che in Italia parte dell'informazione e parte della politica hanno risposto con molta ignoranza alla decisione arrivata dalla Corte dei diritti, perché hanno passato questa decisione come se fosse una decisione del Parlamento o delle istituzioni dell'Unione Europea, creando perciò grande confusione anche nei cittadini e grande ovviamente rimostranze verso l'Unione Europea, che non c'entra assolutamente niente. Come giustamente le ricordava, questa è la Corte dei diritti dell'uomo, che dipende dal Consiglio Europeo, che ha avuto, come dire, nascita e forza nell'epoca della Cortina di Ferro e che oggi si è espressa, sulla richiesta di una persona, di una madre, ed è uscita con una sentenza che è assolutamente assurda, perché è evidente che per eventualmente difendere i diritti di un ragazzo non si possono ledere i diritti di altri milioni di ragazzi che possono avere il desiderio di vedere quel crocifisso, ma soprattutto non può questa Corte, dal punto di vista, come dire, di una fantasia giuridica, imporre ai cittadini dell'Unione Europea, che sono in grandissima parte abituati a riconoscere nella croce non soltanto un simbolo religioso, ma anche un simbolo di pace e di speranza. Ecco, non si può immaginare che con una sentenza si possano scardinare le radici della nostra cultura. Da qui noi oggi abbiamo fatto una presentazione di alcune iniziative. Un'iniziativa è stata la presentazione in modo bipartisan di una dichiarazione scritta. La seconda è un'iniziativa che io ho immediatamente iniziato la settimana scorsa, e cioè di una petizione al Presidente del Parlamento Europeo, sulla quale noi stiamo raccogliendo le firme in Italia. Ci organizzeremo come possiamo, sia via internet che attraverso banchetti, un po' il passaparola, perché vogliamo con questa petizione riaffermare attraverso il Parlamento Europeo che noi non vogliamo calpestate le nostre radici e vogliamo che ciò che è la storia dell'Europa e che è la speranza di pace e di tolleranza che la croce rappresenta non siano mai neanche un domani messe in dubbio.
Dunque è stata presentata oggi al Parlamento europeo una dichiarazione che prende spunto dalla recente sentenza della Corte europea di diritti dell'uomo sulla presenza del crocifisso nelle aule scolastiche italiane. È stata presentata anche una petizione popolare, avete sentito l'onorevole Cristiana Muscardini, PDL, gruppo del Partito Popolare Europeo, al microfono della nostra inviata Fausta Speranza, che è ancora collegata da Bruxelles. Fausta, ti chiedo di pazientare un attimo perché abbiamo il collegamento con il CIS Viaggiare Informati, quindi da Bruxelles torniamo a Roma per sapere qual è la situazione del traffico in città in questo momento. C'è Roberto Atturo.
Ciao, sì, Roberto. Fabio. Un buon pomeriggio, Fabio. Situazione del traffico un po' identica a quella degli altri giorni, quindi traffico sicuramente molto intenso in queste ore centrali, situazione che si è un po' attenuata per poi tornare sicuramente ad aumentare col passare delle ore pomeridiane, soprattutto sulla tangenziale est e sul tratto urbano dell'autostrada 24. Ieri molte difficoltà sulla Cassia Bis, oggi c'è un tratto di questa strada statale 2 Bis, la via Cassia Bis, la Cassia Veientana, chiusa tra il bivio per Formello e le rughe, e ci sono ovviamente dei percorsi alternativi segnalati, tra questi per chi è diretto a Viterbo l'uscita obbligatoria sulla via Formellese e sulla Cassia per poi rientrare sulla Cassia Bis allo svincolo Le Rughe. Poi ancora altre segnalazioni riguardano dei tratti chiusi per quanto riguarda ovviamente i lavori, tra questi una difficoltà di circolazione dovuta anche alla presenza di smottamenti, c'è un senso unico alternato, siamo in via Romeo Rodriguez Pereira in direzione Alfredo Fusco all'altezza del civico 202 e infine segnaliamo anche una manifestazione di domani, una manifestazione che domani potrebbe creare ovviamente con le opportune chiusure dei disagi per la circolazione alle 14 praticamente in piazza Vittorio, una fiaccolata, questo è dalle 20 fino alle 21, dalle 14 sono ovviamente le predisposizioni della Polizia Municipale per le chiusure, che percorrerà via Emanuele Filiberto per giungere poi in piazza Porta San Giovanni Laterano e quindi ovviamente al passaggio dei partecipanti qualche disagio per la circolazione potrebbe crearsi domani. È tutto, a voi la linea.
Grazie, grazie davvero a Roberto Atturo del CIS Viaggiare Informati in diretta qui sulla Radio Vaticana, come sempre il CIS ci dà gli aggiornamenti sulla situazione del traffico in città 15-18 per saperne di più. E torniamo però a Bruxelles perché dobbiamo salutarci con Fausta Speranza, non so com'è il traffico lì in Belgio.
Dunque, stamattina arrivano tutti i leader europei,
quindi
dunque
c'è un
qualche
po' di
problemino c'è,
c'è sì.
In più tutti gli 89 giovani che sono arrivati, insomma...
Hanno 20 anni, quindi sono venuti con mezzi propri magari, no, adesso non lo so, adesso sto un po' improvvisando, però ecco, chiudiamo un po' perché ricordiamo a chi ci ascolta, con Fausta abbiamo fatto il punto su questa mattinata davvero speciale a Bruxelles per ricordare il 20° della caduta del muro. Al Parlamento Europeo si sono riuniti giovani da tutti e 27 i paesi dell'Unione, della UE, tutti nati proprio quel fatidico 9 novembre dell'89. Un po' in pochi minuti, pochi secondi, anzi Fausta, quale bilancio trarre da questo singolare incontro?
Ma diciamo che come tutti gli anniversari deve essere letto, ripensato, ma guardando al futuro, e dunque a 20 anni dalla riunificazione delle Germanie e dunque anche dalla riunificazione di alcuni dei paesi europei di questo continente, possiamo dire che guardiamo al futuro anche prendendo in considerazione il Trattato di Lisbona, che dovrebbe dare più forza all'Europa. Adesso veramente siamo vicinissimi all'entrata in vigore, dunque una nuova fase per questa Unione Europea, cerchiamo di capire che cosa vogliamo dall'Europa, che cosa vogliamo farci, non soltanto un'Europa economica, monetaria o territoriale, ma un'Europa di un'unione culturale, spirituale, di una presenza significativa nel mondo.
E sicuramente anche questa iniziativa che riguarda la sentenza arrivata da Strasburgo sul crocifisso fa capire che sono diversi anche gli europarlamentari che vogliono un'Europa che abbia anche delle radici spirituali, come dicevi te. Noi ti ringraziamo molto, grazie anche all'ufficio stampa locale che è riuscito a organizzare questo splendido collegamento ISDN. Grazie Fausta.
Grazie a voi e grazie a tutti i nostri ascoltatori per l'attenzione.
Grazie a Fausta Speranza, io ringrazio anche per i prodigi qui in diretta Roberto Bellino in console, Luciana Fantini e Defa Rohrmann in regia. Vi ricordo alle 14 il nostro radiogiornale. Da Fabio Colagrande ancora buon pomeriggio.